Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Signori e signori, buongiorno, buonasera, buona mattina, a seconda di quando ci sentite, siete ospiti a questa nuovissima puntata di Sottosopra, il famoso podcast by Squarecast. Ci trovate online, sul sito, ci trovate su Instagram, insomma, basta cercare Sottosopra e noi rispondiamo presente. Stasera abbiamo un ospite donna, super. Io ho la fortuna di conoscerla di persona ed ho pensato a lei per questo grandioso podcast, ma vediamo un po' chi è. Francesca, buonasera e benvenuta.
Ciao a tutti.
Benissimo, cominciamo il nostro podcast con una domanda bruciapelo. Ma chi è Francesca? Raccontaci di te.
Oddio. È molto a bruciapelo questa, eh? Allora, chi sono io? Io sono una giovanissima donna di 43 anni, sono livornese, nata e cresciuta a Livorno, lavoro come infermiera ormai da 20 anni, il mio sogno da bambina, ho sempre desiderato fare questo, e niente, sono sposata da 2 anni, ho una bellissima bimba di 7 appena compiuti e niente, faccio sport un pochino a 360 gradi perché mi piace correre, ho corso in bicicletta per qualche anno e ora mi dedico quasi esclusivamente all'agility dog, come te che Michela conosce.
Conosco.
Infatti ci siamo conosciute così noi e no. Niente, e ho una bella famiglia, penso di avere una bella famiglia, sono una persona fondamentalmente felice della vita che faccio.
Hai una bellissima famiglia, non hai solo una bella famiglia, tua figlia è meravigliosa, c'ho le prove perché l'ho vista, quindi marito ciclista.
Sì,
quindi sta andando fuori di testa in questo periodo.
Sì, no, vabbè, lui fa le ultramaratone in bicicletta in nazionale italiana randonneur, sì, da tanti anni, ma andava forte anche quando correva. È sempre stato
bene, bene, bella lì, bella lì. Bene, perfetto. Quindi lei è Francesca. Ma mi ricollego a quello che mi hai detto, al tuo lavoro. Ti faccio una domanda così che ci ho pensato, non sapevo come chiedertela, ma non faccio giro di parole, per cui vado anche qui abbastanza diretta. Quanto la sofferenza ha influito nella tua scelta di fare l'infermiera?
Tanto. Credo che sia stata la base di partenza per tutto. Perché comunque a livello proprio personale, diciamo che non ho avuto vita facile dall'inizio e ho vissuto in ospedale, vissuto nel senso entrata uscita molte volte per situazioni molto importanti, molto difficili, dove ho anche rischiato la pellaccia e per molti anni è stato un avanti e indietro in ospedale e diciamo che già a 6 anni io desideravo tanto rimanere in quell'ambiente. Cioè, è un po' è facile da spiegare, ma non poi così tanto facile, perché comunque anche dover dire che faccio, cioè mi sono appassionata a questo lavoro perché ho sofferto tanto, non è bello, però è stato il là. Magari poi lo avrei scelto lo stesso, però diciamo che io lo desideravo già da tanto tempo prima. Io a 6 anni volevo fare quello e sono sempre rimasta su quella strada lì.
Cavolo, da sei
Nonostante i
anni.
miei genitori non fossero esattamente felici, infatti quando ci fu il momento di prendere la strada per l'università, io ero molto brava in lettere e loro avrebbero sicuramente preferito un'altra scelta. Invece io ho detto no, io voglio fare quello da sempre, lo sapete, e quindi niente, faccio
Certo.
l'infermiera perché ho sempre voluto fare quello. Comunque sì.
Ti hanno poi appoggiata comunque nella tua
Sì,
scelta.
mi hanno appoggiato perché comunque grazie al cielo i miei genitori sono delle persone che, cioè, nonostante tutto, si sono resi conto che era veramente quello che desideravo fare e alla fine sì, no, perché si sono arresi e hanno accettato la cosa. Sì,
50
diciamo.
e 50, dai.
50, 50 e 50, 50 e 50. Però una cosa posso, credo di poterla dire, che io cerco ogni giorno di dare il meglio sul lavoro proprio perché sulla mia pelle cioè lo so quanto è importante, lo so che cosa significa avere davanti determinate persone in certi momenti, e in quei momenti lì è davvero fondamentale. E quindi ogni giorno, anche se io non lavoro in reparto, cerco davvero di dare il meglio, perché di
Certo.
là c'è bisogno del nostro meglio.
Assolutamente. Ma quindi la cosa che ti dà più fastidio in questo periodo, visto che parli del meglio, quante cose che vediamo in questi giorni che non danno proprio il meglio di se stesse le persone, quante cose si leggono durante il Covid, così c'è una situazione che tu hai vissuto, immagino, perché essendo infermiera, cavolo, lo vivi sulla tua pelle una volta di più.
Beh, avendo avuto anche delle colleghe che si sono ammalate e sono state a casa tanto, hanno rischiato il ricovero, diciamo che sì, determinate cose davvero cioè, mi hanno infastidita. Quello che forse mi ha infastidito di più è stato vedere che le persone troppo spesso preferivano affidarsi a ciò che un social, un Google gli dicesse, anziché affidarsi a noi, che siamo i professionisti, che si fa proprio, cioè noi lavoriamo apposta per loro, noi ci siamo apposta per loro, e essere visti solo come i servi della gleba della sanità italiana non mi buttava un po' giù, a volte mi faceva arrabbiare, più che altro mi rattristava tanto e mi rattrista tuttora. Perché da noi, insomma, i contagi stanno aumentando anche nella nostra zona.
Ah sì, anche qua in Piemonte siamo di nuovo ritornati in maglia nera, leggevo oggi. Quindi sì, ma io ti dico, sono sincera, i negazionisti proprio.
Negazionisti.
Mamma mia, cioè, che
Negazionisti.
fatica.
O quelli magari che pensano, ultimamente noi ci scontriamo, tra virgolette, con molti genitori, perché questo è il momento in cui i tamponi, io ti parlo del nostro territorio, noi li facciamo tantissimo ai bambini, perché è il periodo in cui si ammalano di più. Non solo in inverno inoltrato, ma anche nel periodo in cui c'è il cambio di stagione, i cambi delle temperature, una partita a pallone, viene il raffreddore, i capelli asciugati male, viene la tosse, magari non è niente, ma i pediatri dopo 3 giorni fanno fare il tampone e noi quindi siamo pieni al Drive, che è la nostra postazione di... si chiama Drive-Thru. Praticamente a Livorno abbiamo messo una tenda, c'è una tenda vicino al campo scuola della città, dove praticamente accogliamo le automobili e facciamo i tamponi lì. Quando io a volte parlo, oggi sono in tenda, è perché mi devo mettere la cappa e andare a lavorare là. E lì ci scontriamo con i genitori, perché vengono con questi bimbi piccoli che devono fare il tampone. Hai visto, il tampone ai bambini non è cosa semplicissima, anche se è delicato, comunque è fastidioso per gli adulti, figuriamoci per un bimbo che va, o per un neonato, per un bimbo che va dai 2, 3 ai 10, 11 anni, semplice non è. C'è quel bambino che sta buono e c'è quel bambino che piange, urla, strilla, come anche abbastanza normale che sia. Però i genitori che ci travestono da assassini col tampone in mano.
Ma veramente?
Non è facile. Pensa che qua da noi è stato creato da alcune mamme un gruppo Facebook che si chiama Basso i tamponi ai bambini, no ai tamponi ai bimbi. Hanno fatto anche una manifestazione al comune perché non vogliono che questi bambini abbiano in continuazione il tampone, che poi, per carità, va visto un attimino, perché magari c'è veramente il raffreddore e poi c'è il bambino positivo, no? Qualche bambino positivo ce l'abbiamo, non è che lo neghiamo. Però se dopo 3 giorni con bimbo c'è il raffreddore e ora ce l'hanno tutti, pure la mia, anche mia figlia ha fatto il tampone venerdì scorso, perché ha avuto un giorno di febbre, poi ha avuto il raffreddore forte, per 3 giorni non l'ha mandato a scuola e il 4° giorno ha fatto il tampone. Me l'ho fatto io, ma mi voleva uccidere mia figlia. La capisco benissimo. Insomma, queste mamme hanno creato questo profilo Facebook dove praticamente veniamo anche registrate, di soppiatto veniamo registrati mentre facciamo i tamponi, mentre si sentono le urla dei bambini, cioè nessuno nega che il tampone sia fastidioso, ma e vedere che cioè sembriamo delle persone cattive, ecco, non è proprio il massimo per la nostra professione, non è proprio quello.
No, direi proprio di no, anche perché voi lo fate con tutto il cuore, santa pace, cioè è logico che neanche tu ti diverti a mettere un tampone nel naso.
Assolutamente no, cioè venerdì l'ho fatto anch'io me lo sono preso.
Noi... Ti sei divertita tu?
No,
direi di no.
No, non è poi così terribile, diciamo che nella mia vita il tampone è il meno.
Sì, beh, immagino.
È proprio il meno, è una passeggiata di salute il tampone nel naso. Mi rendo conto che per altri così non è, però d'altra parte va fatto e questa cosa non viene compresa
certo.
A pieno.
Gianluca, volevi dire qualcosa?
Sì, no, volevo chiedere a Francesco una cosa, una curiosità mia personale. Ma tu cosa avresti cambiato del... Intanto ciao Francesca, perché noi ci siamo già salutati prima, ma in diretta no. Cioè, secondo te è stato sbagliato qualcosa nella comunicazione, diciamo, della sicurezza per quanto riguarda il Covid, o comunque nella pericolosità del Covid? E parlo di errori da parte di anche esperti piuttosto che politici. Cioè, è stato fatto qualche errore secondo te che ha alimentato questa cosa qua, oppure tu pensi che sia proprio la gente che ha deciso di, indipendentemente da tutto, creare questi gruppi assurdi che vietano, cioè sperano di non fare il tampone, vietano di fare il tampone ai propri figli? Sono curioso di te, allora, della tua opinione, che ci lavori ogni giorno, ecco, è una curiosità che ho.
Diciamo che entrambi i fattori hanno una loro percentuale, nel senso che c'è sì c'è una buona percentuale di responsabilità da parte dei media e un'alta percentuale di responsabilità da parte del popolo italiano in sé, che è, non mi piace.
Ma tu avresti fatto comunque qualcosa di diverso nel...
Io avrei avrei fatto in modo che determinate informazioni,
fossero fatte comunque da un unico organo professionista.
Esattamente, sì, Luca, sì. Sì, okay, secondo me ci doveva essere una cosa, un'opinione sola, quella era, e con quella bisognava lavorare. Invece abbiamo, cioè, siamo un paese democratico, le televisioni sono libere, e però c'è stato troppo, troppe persone che ne hanno parlato, troppe persone che ne hanno discusso, troppe persone che ci hanno, diciamo così, messo la bocca, che c'è, cioè, anche persone che è giusto che esprimiate la vostra opinione, però se gli esperti questo dicono, si fa così, punto e basta. Cioè, a un certo punto bisognava mettere un punto e sto
tappare la bocca a un po' di gente, mi sa.
Come?
Dico, tappare la bocca a un po' di gente che
sì,
forse
sì, non lo volevo dire io, ma
lo dico io, non è un problema, lo dico io così, è una mia opinione.
Sì, hanno dato modo di esprimersi a troppe persone, ma anche che non c'entravano niente con la sanità, che non c'entravano niente con la virologia, che non erano virologi, che non erano niente, cioè hanno fatto parlare persone dello spettacolo, ma non perché siano ignoranti in merito, però non sono del mestiere. Bisognava far parlare esclusivamente persone del mestiere e non farci girare troppe discussioni intorno, perché questo adesso ha causato...
Chiamo in causa Luca un attimo, dico, Luca, ma a te Barbara... C'è Luca, vero? Ci sei?
Sì, certo.
Ci sono.
A te Barbara D'Urso piace da morire, vero?
Ma dipende, non so, posso essere franco oppure no?
Ma anche Michele puoi essere, dimmi quello che vuoi.
Vabbè, non lo so, dipende, guarda, per l'età che ha quando le inquadrano le tette non è male, però... Per il resto, no.
Mamma mia, come sei caduto in basso con questo commento. No, però...
Assolutamente
però...
sì, ma lo dico apposta, perché, cioè, nel senso, è una roba, cioè, non me ne può fregare di meno, né di Barbara D'Urso, né delle tette di Barbara D'Urso.
No, però veniamo al discorso di Francesca che parlava di gente inutile.
È il commento medio dell'utente di Barbara D'Urso, cioè gli uomini di Barbara D'Urso guardano una 50, 60, non so quanti anni ha, N... con le tette, e le donne invece stanno lì a sentire tutte le gavade, in piemontese si dice gavade, quindi tutte le stupidate che dicono nella sua trasmissione, che praticamente la trasmissione di Barbara D'Urso è niente altro che il bar sotto casa dove ognuno può dire le stupidate semplicemente è moderata da una persona che è molto intelligente, perché la D'Urso non è stupida, molto intelligente, e fa finta di essere stupida e ha un certo tipo di ascoltatori. Adesso non la buttiamo assolutamente in politica, ma un certo tipo di ascoltatori che chiaramente si rifanno molto a cedere certe alcune parti politiche che abbiamo qua in Italia, non le abbiamo solo qua, ma che abbiamo qua in Italia, e questa è una cosa che non va bene, ma sinceramente non si può fare altrimenti, voglio dire. E la finta democrazia che abbiamo qua in Italia, fondamentalmente, che abbiamo qua noi, la democrazia del soldo, che ci ha portato a quello che diceva Francesca, che ognuno può dire quello che vuole, che non c'è stata un'autorità che ha parlato seriamente prendendo la posizione, dicendo questa è la posizione dell'autorità, perché tu spiegami, e Francesca forse voleva dire quello, o anche lei si fa delle domande per cui, perché il Ministero della Sanità dice delle cose e poi subito dopo io devo sentire tutti i giornalisti, Barbara D'Urso, 4.000 virologi, 12.000 persone che vanno al bar, il tassista sotto casa, quello che incontro col cane, lo spazzino, e tutti che hanno la loro opinione, tutti quanti la scrivono su Facebook, tutti la scrivono su Instagram, e magari questa opinione se la sono fatta appunto leggendo un pessimo giornalista, o ancora peggio, sentendo il programma di Barbara D'Urso, anzi, mentre la moglie sentiva Barbara D'Urso e loro guardavano le tette di Barbara D'Urso.
Francesca, ora, mi sono permesso perché solo perché almeno così, no, vabbè, almeno così l'ha detto lui, non l'hai detto tu.
No, l'ha detto lui, sicuramente, ma io di me, perché non sono molto abituata a commentare in questo senso, e quindi mi trovate un po' anche sprovvista di parole adatte, diciamo.
E ma io l'ho fatto anche per il tuo ruolo, Francesca, cioè nel senso, uno che lavora attivamente magari avere il coraggio di dire, cioè magari non vuole neanche dire certe cose, per quello che ho chiamato in campo Luca, perché almeno so che lui è talmente diretto
almeno così parlare male di qualcosa, no, sono pronto.
Sapevo che non saremmo entrati in politica, anche perché non cioè, con me, voglio dire, non mi piace neanche. Da un certo punto di vista è stata gestita bene, e per quanto riguarda il mio territorio, perché poi fondamentalmente io quello vedo, poi sono stati diversi anni gestivo il rischio clinico sul territorio di Livorno e anche qualità di sicurezza, e quindi diciamo che avevo un occhio un po' allenato a notare certe cose. E ora Luca parlava della Barbara D'Urso, io sinceramente mi sono un tantino allarmata quando l'ho vista spiegare in televisione come ci si disinfettano le mani, cioè io lì mi volevo, non dico buttare giù dalla finestra, ma quasi.
Non eri l'unica.
Cioè, perché voglio
meglio
dire,
lei della Briglia d'Oro, ecco.
Poi magari ve lo facciamo vedere noi che siamo infermieri, e allora ci guardate come per dire, sì, questa mi racconta la novella di Boettino, come si dice a Livorno. Poi però, oh, cavolo, l'ha detto Barbara D'Urso. E allora da noi si direbbe ti scoglioni, però effettivamente ti scoglioni un po'.
No, ma si dice di tutto, non c'è problema.
Nella nostra zona comunque abbiamo gestito il tutto molto bene, devo essere onesta, almeno nel periodo proprio di pandemia, il periodo di maggior pandemia, marzo, aprile, maggio, qua da noi siamo riusciti ad attutire il colpo. Le persone, quando è stato il momento, si sono comportate oggettivamente molto bene, con le normali,
con precauzioni,
ovviamente gli scemi sono dappertutto, quindi trovavi quello che andava a giro in compagnia, a destra, a sinistra, senza mascherina, quando magari non ci si poteva muovere a casa. Però, con qualche eccezione, però, in linea di massima, la nostra zona si è comportata bene. E anche, devo dire, la USL Nord-Ovest, che è quella di cui faccio parte, e dove c'era un positivo noi si blindava subito, immediatamente. Il lavoro del territorio è stato proprio fare mettere in sicurezza dove trovavamo anche un solo positivo, un istituto con un caso incerto, noi blindavamo l'istituto, gli RSA, li chiudevamo, nel senso, facevamo a tutti i serologici o i tamponi a tutti, abbiamo lavorato bene, perché abbiamo separato immediatamente tutti i positivi e li abbiamo messi in quarantena altrove. Sono state create delle zone protette dove c'erano solo loro, ogni tot facevano il tampone per vedere se si negativizzavano. Poi abbiamo scandagliato praticamente tutta Livorno, tutte le RSA, il tribunale, ora penso anche il comune, ma non ne sono sicura perché non me ne sono occupata io, il tribunale, forse qualche forza dell'ordine, il carcere, ovunque, cioè noi abbiamo fatto tamponi serologici dappertutto.
Tanta stima.
Abbiamo lavorato veramente tantissimo, noi non avevamo un giorno di festa.
Mamma mia.
I coordinatori ce li davano, per carità, quando potevano ci facevano stare un po' a casa, però cioè noi che si lavora, che generalmente noi non lavoriamo i giorni festivi, noi si lavorava 7 giorni su 7, festivi compresi, a Pasqua, Pasquetta abbiamo fatto tamponi, non si finiva più di fare tamponi. E noi siamo territoriali, non siamo ospedalieri, cioè, abbiamo fatto un lavoro veramente su larga scala, e di questo sono felicissima. Sono davvero contenta, perché se abbiamo tenuto botta è stato grazie effettivamente a questo lavoro qui.
Certo.
Ecco perché poi mi dispiace vedere che le persone non ci credono più, o non ci credono più di tanto, come se fosse qualcosa che ormai non li tocca più.
Certo. E non è così.
No.
Ti chiedo ancora un'altra cosa, andiamo qualcosa un po' più leggero, se si può essere così, ma ce lo racconti, anche non inerente al Covid, tanto hai 20 anni di esperienza, ci hai detto, quindi insomma di cose da raccontare ne hai. Il paziente che ti ha fatto perdere di più la pazienza.
La pazienza?
Sì.
Oddio, che abbandona.
Senza nomi e cognomi, per carità, basta
solo. No, ma figurati. Oddio, che mi ha fatto perdere. Ma lo sai che non lo so.
Ma veramente.
No, non lo so.
Vabbè, perché... non importa,
se ci vede. No, ma perché proprio, cioè. Vabbè, te mi conosci, io sono una che sono piuttosto fumina, quindi se una cosa non mi sta bene, la dico, non ho tanti peli sulla lingua e rispondo un po' subito a tono. Forse anche per questo, alla fine, proprio le sfuriate enormi non le faccio mai.
Okay.
No, proprio una sfuriata con un paziente non ho mai.
No, ma sfuriata no, però sai, magari ti è capitato.
Oddio, quando ti iniziano a dire stia calma e te sei lì che sei calmissima, ma lei è nervosa, ma veramente no. Però ci divento.
No, infatti, te ne accorgi se sono nervosa.
Sì. Comunque no, in generale, sì, a volte te la fanno perdere, ma non così tanto, dai.
No, diciamo per motivi un po' più futili, ecco, mettiamolo così.
Ma te la faccio io allora una domanda, sempre di quelle belle. Visto che tu chiaramente fai l'infermiera, quindi lavori in ospedale, ma chi sono i peggiori dottori?
Sotto quale punto di vista me lo chiedi?
No, i peggiori dottori nel senso, chi è il dottore a livello di specializzazione? Cioè io intendo, che ne so, medicina generale piuttosto che l'endocrinologo, piuttosto che lo pneumologo. Cioè chi è il più arrogante? Chi è quello che, davvero, quello che non, con cui non prenderesti mai neanche il caffè alle macchinette fatto con l'acqua non filtrata di casa di Eleonora Brigliadoro?
Allora, il peggiore... Oddio, il mio cardiochirurgo, caspita, lo prenderei a ciaffate dalla mattina alla sera.
Così ci piacciono le risposte.
Sì, lui sì. No, io credo che, cioè, quando si lavora con determinati professionisti, sicuramente scontrati ti scontri sempre, perché non è possibile comunque... andare d'accordissimissimo sempre con tutti, questo non è fattibile. Credo che quelli con cui è più facile scontrarsi, i chirurghi. Penso con i chirurghi. Ora non mi piace generalizzare, però anche quando ero allieva mi ricordo che con i chirurghi sono un po' strani. Però è una cosa anche abbastanza soggettiva, eh. Io magari con i chirurghi mi mettevano anche un po' in soggezione, quindi ci sta che
Però,
grossi problemi non ne ho mai avuti, quindi non ti saprei dire con chi non lavorerei proprio. Col mio cardiochirurgo di sicuro.
In generale ci può stare, Francesca, nel senso, cioè, va bene, un chirurgo, insomma, è un po' più difficile da prendere, magari, ecco.
E sai, il chirurgo ha un lavoro ben diverso da quello di un medico. La chirurgia è molto particolare, credo che ti formi anche un certo carattere facendo chirurgia rispetto che a fare medicina, anche se medicina interna. Ora io non sono medico, quindi parlo dal punto di vista infermieristico, ma per le basi che ho sempre visto i chirurghi, loro devono avere, secondo me, una certa piccola vena di est o di pazzia, devono avere un po' di
Po' di follia, anche.
Sì. Non lavorano solo per esperienza, per professionalità, per studio, ma secondo me hanno anche una sensibilità differente quando operano.
Certo,
non mi riesco a spiegare bene, perché a dire il vero non ho mai dovuto spiegare una cosa del genere.
Certo.
Un po' dei mostri, ecco. Per me sono sempre stati un po' dei mostri. Io mi sono ritrovata in sala operatoria a vedere volare bisturi, eh.
Urca!
Tutto l'infermiere, eh. Quello sì.
Però.
Sì, può capitare.
Certo.
Soprattutto quando fai tante ore di reperibilità, il tuo cervello deve rimanere sempre al top, perché altrimenti quella persona esce di sala operatoria per i piedi.
Vabbè, è una discreta responsabilità, eh.
Sì, sono tutte responsabilità nel nostro lavoro in medicina, però quando si tratta della chirurgia, non lo so.
Certo.
quello scalino in più c'è.
Ti faccio le ultime due domande, visto che sei stata così gentile. Una, dopo 20 anni di esperienza, cosa diresti al tuo io del passato, al tuo io giovane? E alla fine, quando mi hai dato questa risposta, datti un voto. Dai un voto alla tua vita fino adesso. Guarda, a questa domanda tutti ci rispondono Oh, c'è chi ci ha risposto 10, c'è chi ci ha risposto 5, non è un problema, perché davvero, dici una cosa che ti diresti e datti un voto.
Ho avuto le palle.
Ecco, visto.
Allora, un po' ho avuto tanta fortuna, ma ho avuto anche tante palle. Quello sì, quello me lo devo dire. Mm-hmm. Quello sento di potermelo dire, perché comunque di entrata in sala operatoria ce n'ho una dozzina.
Miseria.
E quindi essere qui ora a fare non solo il lavoro che voglio, ma ad avere la vita che voglio. E è vero che deve avere tanta fortuna, perché comunque deve incontrare le persone giuste, deve avere la famiglia giusta alle spalle, perché senza quella io non avrei mai potuto essere ciò che sono adesso. Però mi sono anche data tanto da fare, non ho mai mollato.
Certo, e che voto dai alle tue palle?
Oddio, se mi sente mio marito, Mimmi.
No, ma non siamo male. Di te, non ci sente nessuno adesso.
Sì, io un bel 10 me lo darai, eh.
Guarda, io ti do la lode, così almeno siamo a posto.
Ma sono solo perché me le sono dovute far crescere, comunque, Michele.
Ma certo, vabbè, ma è giusto così, Francesco, cioè, perché devi darti meno se non te la senti? Vedi,
va bene. Dai di più!
Appunto, va bene, perfetto. Francesca, davvero, guarda, io ti ringrazio, grazie per tutto ciò che ci hai raccontato anche di questo periodo. Ricordiamo a tutti, veramente, diamoci una mano, mettiamoci le mascherine, manteniamo i distanziamenti, facciamo attenzione, vogliamoci bene, perché così anche tu potrai avere una vita un po' più tranquilla lavorativamente parlando, e non solo. Per cui niente, grazie davvero, grazie ancora, grazie a Gianluca, a Luca, e non so se c'è qualcun altro che si chiama Luca, ma lo ringraziamo uguale. Un bacio grosso alla tua bimba, un saluto a tuo marito, ci sentiamo presto, e noi come podcast ci ritrovate, come vi ho detto prima, online, ovunque, per cui alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Francesca.
Ciao.
Ciao.